Ciao ragazze, buonasera a tutte.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao ragazze, bentrovate. Come state?
Bene.
Bene, bene.
Bene. Iniziamo già a rallentare questa sera. Questa dea Estia ha un effetto potentissimo, immediato, ragazze. Sento che siamo già entrati in energia Estia. Ci vuole dopo tutta questa tela.
Romy.
Ciao Dani.
Ciao. Ciao Dani.
Ciao Ale.
Ciao Dani.
Ciao. Cioè, allora le saluto tutte. Aspetta. Ciao.
Ciao Daniele.
Ho fatto un'invasione di campo. Aspetta che mi perdo. Come state tutte?
Bene, tu bene. Stai?
Bene, bene, dai. Tutto ok. Ciao Claudia, Laura, ma siete tutte qua? Brave, brave.
Ciao a tutte.
Ciao, ciao ragazzi.
Vi lascio
ciao.
Voi. Ciao, buona ciao, serata.
Ciao Dani.
Ciao,
ciao
Dani. Momento. Ciao Romy.
Ciao,
ciao mamma. Ciao,
ciao. Ciao,
ciao. Oh, che bello vedervi ragazze. Claudia, ciao. Ben arrivate tutte. Allora, non so se ci siete già tutte, ma noi iniziamo. Ritmo dolce e lento questa sera. È una serata molto speciale questa, per tantissimi motivi. È speciale perché Estia mi ha sempre portato delle grandissime consapevolezze, dei grandissimi doni, dei grandi regali. Nonostante a volte per apprezzare i grandi regali è necessario passare attraverso la sofferenza. L'ultima volta che ho incontrato Estia c'è stata, se vogliamo, la rinascita di una delle persone più care della mia vita. C'è stata la rinascita di una delle mie sorelle per un problema importante che aveva avuto. E oggi invece se n'è andato praticamente il papà di Antonio, di mio marito, che era suo zio, ma è sempre stato suo padre, lui non ha avuto il papà e lo ha cresciuto. E ancora una volta Estia è stata puntuale. È arrivata col suo fuoco sacro a scaldare i cuori. È arrivata a portare luce, tanta luce, tanto, tanto amore. E quindi per me questa è una serata speciale anche perché ho la possibilità di condividerlo con voi. Questa mattina, quando abbiamo ricevuto questa notte in realtà, la telefonata, dopo stamattina subito ho detto rimando questa sera. E invece poi subito dopo tutti e due abbiamo detto no, perché? Che senso ha privarsi di una serata importante, bella, l'ultima nostra serata, per un qualcosa sul quale da un punto di vista fisico non ci si può fare più niente. E da un punto di vista spirituale invece si può onorare. Ed Estia parla proprio di spiritualità, quindi è arrivata sacra, come lei sa fare, in questo momento. Quindi questa sera, non lo so di preciso ragazze che tipo di serata sarà, non lo so quale energia mi uscirà, ma sicuramente mi uscirà un'energia pulita, buona, che ha voglia di onorare uno degli uomini più onesti, più buoni, più generosi che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. Si chiama Ettore, è stato un papà eccezionale, un marito meraviglioso, marito di una donna era, super era. E ha fatto tanto bene alle persone, è stato per 40 anni ispettore della squadra antidroga e anticrimine di Cesena e ha salvato tantissime vite. Quindi questa sera, se me lo permettete, vorrei tanto onorarlo insieme a voi. E per farlo voglio parlarvi di sacralità, di spiritualità, di quanto sia importante onorare quello che amiamo, quello che siamo ogni giorno. E non voglio che questa serata sia triste, perché in realtà abbiamo il cuore pieno, stragonfo di amore. Desidero che sia una serata, se vi va di condividerlo con me, intima, sacra, nostra. Un po' come quando le nostre antenate si riunivano attorno al fuoco per onorare la vita, per onorare la morte e per portare avanti questa straordinaria ciclicità. Perché è di questo che si tratta. Non può esserci vita se non si passa dalla morte e prima è necessario passare dalla trasformazione. E se ci pensate, ieri ho sentito questa energia veramente dirompente mentre vi registravo il video, quello sulla sessualità, e per veramente è stata un'esplosione energetica incredibile, quasi incontenibile, come se dovesse uscire un qualcosa di super potente per poi avere il permesso di scendere. Poi se non sbaglio l'altro ieri c'è stata la luna piena, poi è arrivata la luna calante, quindi ho detto ci siamo, è quasi come se ci stessimo preparando a questa cosa che sentivamo che insomma sarebbe accaduta da pochissimo. E quindi ieri tutte e due abbiamo avuto una sferzata di energia incredibile per poi subito iniziare a non a a calare di energia e a calare di intensità o a perdere forza. Provate a pensare a questa cosa. Molto spesso le persone sentono, fanno una strana associazione tra il mi si abbassa l'energia e quindi perdo forza. In realtà io credo che questa sia una grandissima distorsione. Abbasso quella che è l'energia fuori, ovvero la forza di quello che voglio dare fuori per poter avere energia dentro. Quindi in questo caso è come se ci fosse davvero una fonte energetica interiore che è pazzesca, ragazze. Per quanto ci possa essere dolore, per quanto questo amore è dirompente, brucia in senso positivo, brucia come, proprio come il fuoco sacro. E entriamo quindi subito nella nostra bella Estia, perché la vogliamo davvero onorare. È l'ultimo archetipo, proprio perché Estia non ha bisogno di far vedere nulla all'esterno. Estia ha solo voglia e bisogno di vivere quella che è la sua spiritualità interna. Non a caso viene considerata la dea spirituale, la dea del focolare, la dea del tempio, la sacra, la pura, la persona saggia. Quando si parla della dea Estia, intesa come sacralità del tempio, la possiamo considerare in tanti termini. Sicuramente due sono più importanti. Il primo è inteso come il tempio, il corpo. Il nostro corpo è il nostro tempio, che è da onorare. E in secondo luogo, intesa come il nostro luogo sacro, la nostra casa. E lo vive in modo completamente diverso. Ad esempio, il concetto di casa e di luogo sacro come la dea Era. Vi ricordate Era cosa voleva nel suo tempio, nel suo luogo sacro? Tutto doveva essere perfetto. Tende perfette, tovaglia perfetta, arredamento perfetto. Mentre invece Estia ha bisogno di prendersi cura del suo tempio, inteso come sentire dentro al suo luogo sacro uno spazio in cui può rifugiarsi, una candela accesa, un incenso, qualsiasi cosa possa davvero farla sentire a casa. La sua parola chiave è saggezza. Se c'è un archetipo che è davvero in contatto con i suoi valori più profondi e risulta essere incorruttibile, questa è Estia, la dea Estia. E il suo motto è: la fiducia è la base di tutto. Estia senza la fiducia non può vivere. Per lei è impensabile poter vivere una vita senza una fiducia, intesa anche come nel mondo esterno, non solo attraverso lei. Estia appartiene alle dee vestali. Le dee vestali erano quelle che dovevano onorare il fuoco sacro ed erano proprio le idee del tempio, al punto tale che non era possibile che il fuoco si spegnesse. Pensate che se loro perdevano la virginità oppure per disgrazia lasciavano spegnere il fuoco, avevano delle pene orribili, venivano sepolte vive. Venivano sepolte vive le dee vestali con una luce accesa, una candela, del pane, dell'olio, del latte e un po' d'acqua. E poi venivano chiuse, finché la loro anima non si spegnesse. Quindi, in realtà, che cos'è che simboleggia la dea Veste? E quindi Estia. Veste per i romani, Estia invece è la dea greca. Simboleggia quello che è il nostro fuoco interiore. Simboleggia la possibilità che noi abbiamo di trasformare il buio in luce. Estia è la dea vergine per antonomasia. E per vergine non intendo solo che non è stata profanata sessualmente, ma intendo che è una dea talmente piena del suo amore, della sua luce, che lei riflette sugli altri. E quando pensiamo, ad esempio, al concetto di fuoco, ragazze, voglio chiedere a voi, per che cosa state bruciando? Qual è il fuoco che avete dentro? Rispondetemi voi. Per che cosa state bruciando? Se ci pensate, possiamo bruciare in due modi. Possiamo bruciare per incendiare tutto quanto, se non stiamo attenti ad utilizzare questa forte energia, oppure possiamo bruciare per trasformare, dando ancora più ossigeno a questo fuoco. Quindi qual è il vostro fuoco interiore?
Per me stessa.
Ok. E quante volte hai dovuto bruciarti per capire che la luce in realtà l'avevi dentro, Miki?
Un sacco. Un sacco di volte.
E come fai a dire a Miki che adesso hai davvero capito qual è la luce dentro? Come fai ad aver capito di non volerti più far bruciare dall'esterno?
Perché mi rispetto e ho coraggio di rispettare i miei valori. Okay. Non permetterò più a nessuno di fare così, spegnere il mio fuoco. Assolutamente mai più.
Hai fatto una promessa davanti a tutte, Miki.
Sì.
In una serata molto particolare.
Sì.
Che non prevede nessun tornare indietro.
Assolutamente no.
Grazie, Miki.
Grazie a te.
E voi? Per che cosa state bruciando?
Perché bruciare?
Io Romy sto bruciando per ogni giorno per riuscire a tirare fuori qualcosa di bello della mia vita e di condividerlo con gli altri. Cioè per me questa è la cosa sempre più importante ogni giorno. Cercare di guardarmi dentro e ogni giorno arrivare a sera con un nuovo pensiero, un qualcosa che possa aver vissuto, su cui possa aver riflettuto, che posso condividere con gli altri, magari anche solo dare un sorriso o qualcosa a qualcuno. Penso che la vita, io sento sempre più impellente questa necessità, più vado avanti ogni giorno, più vado avanti con gli anni, che la vita è questo, cioè proprio riuscire a dimostrare in qualche maniera a me stessa in primis e poi agli altri che è bella, degna di essere vissuta e c'è sempre qualcosa di positivo, sempre. Questo è il mio fuoco che arde tutti i giorni.
E
sempre.
Cos'è che potrebbe spegnere questo fuoco?
È qualcosa che la vocina dentro di me che dici, che mi fa continuare a stare concentrata su ciò che accade fuori e mi distoglie da questi pensieri belli che ho dentro di me quando mi concedo il tempo di ascoltarli, di trovare del momento per me.
E questa vocina, Ale, di che cosa potrebbe avere bisogno? Siccome tenta di distrarti,
sì.
Che cos'è che ha bisogno?
Forse di essere ascoltato di più, probabilmente, nel senso di essere ascoltato di più che cosa c'è dietro questa voce, che cosa che... Probabilmente questo, di ascoltarmi di più.
Però uso questa analogia. Che cos'è che alimenta il fuoco?
Beh, il tutto, il legno, cioè...
Il buco,
il legno secco, il ok, cioè...
attraverso quale elemento?
L'aria.
L'aria, l'ossigeno. Ok. Sì. E che cos'è che quindi può spegnere il nostro fuoco anteriore?
Il fuoco dell'ossigeno.
E la mancanza di ossigeno si può paragonare alla mancanza di ascolto e di consapevolezza rispetto al nostro potere interiore. Quando noi non ascoltiamo tutte le parti di noi che sono lì perché hanno bisogno di comunicarci qualcosa, è come se stessimo prendendo una coperta e stessimo soffocando quella voce. E più la soffochiamo, più questa si ribella, più le fiamme diventano ancora più potenti. Ma se invece ci mettiamo ad osservare le fiamme, la bellezza del fuoco, che se voi ci fate caso...
È bellissima.
È bellissima e non è mai uguale.
No.
Di alti, di bassi, a destra, a sinistra, è una danza. Non è perfetto il fuoco, è unico. Esattamente come noi, non siamo perfette, ma siamo uniche. E allora perché spegnere quelle parti di noi che se ci sono c'è un perché? Siamo talmente unici che è impossibile che nella nostra unicità ci siano dei pezzetti sbagliati.
Vero.
Tutto serve. Bisogna capire però questo pezzetto che funzione ha e come possiamo portargli rispetto. Quindi io paragono l'ossigeno per il fuoco e l'ascolto, la consapevolezza di noi stessi per il nostro fuoco interiore. È un po' come se le vivessi nello stesso modo. Grazie Ale.
Grazie a te. Grazie.
Posso dire?
Certo.
Io sono Anna.
Ciao Anna.
Ciao. Ascolta, io il fuoco che ho dentro di me è sta voglia... È la conoscenza, cioè io mi sto, però è da anni, io faccio 10.000 percorsi, però non mi muovo, cioè mi muovo molto lentamente.
Mi viene in mente, Anna, mentre mi hai parlato mi è venuta in mente questa immagine di te che si sposta su tanti bellissimi fuochi e butta legni secchi in questi fuochi, però poi continua a spostarsi, non osserva la trasformazione di questo fuoco. È come dire, introito tante informazioni, ma poi non trasformo attraverso la pratica, ma non la pratica riferita ad un esercizio. Intendo la mia pratica, la mia consapevolezza nel praticare quello che posso aver appreso, che posso aver studiato. Se non c'è esperienza applicata alla conoscenza, non può esistere trasformazione, Anna. Non farei altro che ad avere la testa ancora più confusa, ancora più piena. E la testa troppo piena, troppo confusa, ti separa dal cuore. Cosa senti in questo momento, Anna?
No, so che hai perfettamente ragione. Non è facile per me mettere in pratica, ecco.
Cosa te lo impedisce?
La cosa più brutta che ci sia, penso.
La cosa?
Io sono molto pigra.
E quindi?
E quindi sto ferma. Cioè, lo faccio per un periodo, qualunque percorso io inizi lo faccio per un periodo, però poi mi perdo.
E qual è la cosa più lunga che hai fatto?
La cosa più lunga che ho fatto? Di tutte le cose che ho fatto? Non saprei manco dirtelo, sinceramente.
E allora come fai a dire che non hai costanza? Se non sai neanche dirmi quanto tempo hai durato nelle singole cose.
Sì, sono durate, cioè che ne so, se faccio meditazione dura per un tot di tempo, poi lascio perdere, poi riprendo. E non sono costante. Esempio adesso, faccio meditazione per cui...
Ad esempio, questa è l'ultima serata del Sacro Cerchio di Sorellanza e l'hai portato a termine.
Sì, ma non ho praticato.
Ah, e cosa te l'ha impedito?
Eh?
Cosa te l'ha impedito?
Sempre il solito discorso, che rimando, dico lo farò.
Ok, tu sai che hai tutto il tempo del mondo, hai un tempo infinito?
No.
Ok, e non ti basta questa consapevolezza per iniziare a praticare?
Sì, dovrei, anzi no, devo.
Lo voglio, magari.
Sì.
Basta prendere una decisione al giorno, una, Anna, una, che possa essere una cosa piccola, che possa essere una cosa grande, la decidi tu, ma prendi una cacchio di decisione diversa ogni giorno. Se non alleni la tua mente, le cose non cambiano da sole. E non ha senso fare overdose di percorsi se non pratichi. Non ha proprio senso. Ora, siccome hai un intero portale a tua disposizione, che lo potrai rivedere tutte le volte che vuoi, non oso immaginare quanta pratica farai in questi mesi. Cosa dici, Anna?
Dai, inizierò a farlo. Proverò.
Dai, inizierò, proverò. Tutto condizionale. Utilizzi una grammatica...
Che non va bene.
Non va bene per la tua mente. No. No. No, Anna. Devi iniziare a parlarti in un modo diverso. Devi dare degli input chiari, precisi e di direzione alla tua mente. Altrimenti non muoverai un passo. Non lo so quanto reputi importante la tua vita, Anna.
È reputo importante.
Sì? Ok. E allora cosa sei disposta a fare per mantenerti importante nella tua vita?
Tutto.
Tutto cosa?
Quello è il problema. Tutto. Vorrei fare tutto, vorrei muovermi, vorrei iniziare, però non sono, c'è un'energia talmente bassa che mi tira in giù. Non so come spiegarmi, non è facile spiegarmi.
Lo sai, no, sei molto chiara, Anna, sei molto chiara. Lo sai come si fa ad iniziare? Lo sai come si fa ad iniziare?
Iniziando?
Dovrei
iniziare.
Facendo.
Non lo so.
Facendo. Inizia a fare una cosa nuova tutti i giorni, una. Questo dipende solo da te. Dipende dall'urgenza che tu hai di vivere. Perché lasciarsi trascinare dagli eventi e aspettando che qualcosa accada significa vivere il contesto esterno, ma non attraverso il tuo contesto interno influenzare quello esterno. Ok, Anna?
Va bene.
Bisogna fare e ascoltarsi.
Grazie.
Prego, Anna, grazie a te, che non è semplice dire davanti a tutti queste cose.
Per me no.
Quindi, stai bruciando per qualcosa o ti stai lasciando bruciare? Questo è il dilemma. Francesca, tu che sei piena di endorfine, perché cosa stai bruciando?
Ciao.
Ciao Francesca.
Ciao, ciao Romy. Ciao a tutte. Dire il vero, adesso sto recuperando fisicamente.
Certo, hai bruciato tante calorie.
Sì.
Mm-hmm. E?
Sì, adesso come adesso... Com'è?
Cos'è che ti fa bruciare di passione?
Ma dipende dai periodi. Però è quello che mi piace. Io di solito vado dove sento che mi sento ispirata.
Ok, quindi dipende dal momento?
Vabbè, io la mia passione, io ho un percorso linguistico e quella è sempre stata un po' la mia passione. Poi a seconda delle situazioni, man mano, io credo che tante cose vengono... io le vivo perché sento che mi viene da viverle. Quindi io penso che il fuoco sia quello, che quando le vivi perché senti che quel momento lì ti piace vivere quella cosa.
Ok, e quindi ti piace vivere quella cosa significa che è un qualcosa che viene dall'esterno o che viene dall'interno?
Che viene dall'interno, però sei nella situazione sei nella situazione esterna, mm-hmm. che ovviamente o che te la sei cercata oppure che ti capita che dici te la vivi.
Ok, ok.
Te la vivi, ma nel senso che appunto capisci che il tuo... sì. Che la tua energia interna combina bene con quello che c'è esternamente.
Quindi un'alchimia.
Sì.
Uno scambio, un'alchimia.
Sì, okay. Io direi quello.
Solo tuo che bruci da dentro, che dici, ah, questa è la mia fonte, è il mio fuoco interiore.
Io penso che è una cosa che abbiamo, cioè, un'energia interiore c'è, che ce l'ho sempre un po' in generale. Però adesso, un attimo fa, tu hai detto che, per esempio, io ci sono dei periodi in cui mi sento un po' di basse energie. Allora mi sento anche magari le forze, tipo ecco adesso, dopo 2 giorni dalla mezza maratona, mi sento un po' con le energie. Infatti sto facendo un po' vita da divano.
Ma attenzione alla linguistica che utilizziamo. Non sono basse energie, tu stai recuperando energia.
Ecco.
Ci sono 2 concetti completamente diversi. Quando abbiamo bisogno di riposo è perché abbiamo bisogno di recuperare energia, non perché abbiamo le energie basse. Sono 2 concetti completamente diversi. Ed è naturale non avere le energie sempre a 1000, perché non è fisiologico, anche perché non potremo poi nutrirci delle energie più maggiormente vibranti se non riuscissimo in qualche modo ad essere un pochettino più lente. Ma il fatto di recuperare energia non significa avere le energie basse, ragazzi, nella maniera più assoluta. Sono 2 concetti completamente diversi.
Okay.
Grazie, Franci. Loredana, qual è il tuo fuoco interiore? E che cosa bruci?
Ma ciao a tutte.
Ciao Lori.
Ciao.
Ma allora, il mio fuoco interiore da tantissimo tempo è la ricerca, una ricerca continua, un'evoluzione continua. E anch'io, come diceva Anna, ho fatto un sacco di corsi percorsi proprio sempre alla riscoperta di me, quindi il fuoco che brucia dentro di me è proprio la ricerca della conoscenza, ma della conoscenza mia affinché io possa evolvere per poi essere di aiuto agli altri.
E come si fa ad essere d'aiuto agli altri attraverso la conoscenza che hai acquisito, Loredana?
Ho imparato a fare delle terapie, dei corsi, attraverso dei corsi ho imparato dei trattamenti, chiamiamoli trattamenti olistici, che questo applico da tanto tempo.
Ah, hai detto la parola magica, scusa. Applico?
Sì.
Da tanto tempo?
Sì.
Ok. Quindi è questa la trasformazione profonda, non solo un discorso di conoscenza.
No.
Applico.
Applico le conoscenze acquisite.
Ok. E perché le vuoi applicare? Perché vuoi applicarle agli altri? Perché non te le tieni per te queste conoscenze?
Ma perché penso che non avrebbe un senso.
Perché non ha un senso?
Se quello che conosci, quello che sai, quello che puoi donare agli altri lo tieni per te, sarebbe sprecato, sarebbe egoismo, sarebbe, cioè per me non avrebbe un senso vivere, lo scopo della mia vita.
Brava, lo scopo della mia vita.
No.
Il fuoco interiore equivale ad avere uno scopo nella vita. Questo è un qualcosa che è più grande di te.
Sì, sì, che brucia dentro.
Esattamente, un qualcosa che non ne puoi fare a meno. È come se sentissi una sorta di urgenza spirituale di voler contribuire, di voler dare significato.
Certo.
Non solo di essere qui di passaggio, nei ruoli istituzionali che ci hanno appiccicato addosso, figlie, mogli, professioniste, no.
Certo.
Attraverso il mio pensiero, attraverso le conoscenze, attraverso quello che applico, attraverso le decisioni che prendo tutti i giorni,
certo.
Non si tratta solo della mia vita, ma si tratta dell'impatto che io posso avere nell'intero sistema.
Certo. Vabbè, siamo parte di un tutto, quindi... Quindi se ognuno di noi contribuisce a cambiare la vibrazione che c'è anche in questo momento, sicuramente si fa tanto, ecco, secondo me, questo è il mio pensiero. Quindi,
esatto.
Quindi io ho dedicato la vita che è stata, diciamo, avrei voluto diventasse una mia professione. In realtà in tutti questi anni è stata una passione. Quindi tutto il mio interesse è sempre stato convogliato in questa direzione.
Vedremo adesso che va a diventare anche una professione, Loredana.
Esatto. È un obiettivo ormai.
Super dichiarato.
Sì.
Bene, bene. Grazie.
Grazie a voi, grazie a te.
Volevo arrivare proprio qui, ragazze. Cioè, se... è inutile porsi degli obiettivi se non abbiamo un qualcosa di più grande di noi che ci attira, che ci fa bruciare, che ci mette nelle condizioni di superare quegli ostacoli che la vita ci mette di fronte. Sono inevitabili gli ostacoli. Ma nel momento in cui abbiamo chiaro non tanto chi vogliamo essere, ma che cosa vogliamo significare nel mondo, come vogliamo impattare, allora quello ti dà la possibilità di poter mantenere ossigenato quel fuoco, altrimenti basta la minima interferenza raffigurata da una coperta che scivola sul fuoco che la spegne. E vi sentite poi soffocare, compresse, senza direzione, senza via d'uscita, senza scampo. Mentre invece sappiamo bene che il fuoco, quando prende fuoco bene sul serio, ragazze,
no.
C'è nulla che lo possa fermare. Nulla. Lucia, per che cosa Mencarelli? Per che cosa bruci?
Sì, ciao a tutte. Beh. È sempre un piacere, poi ecco, adesso capisco perché hai lasciato Estia per ultimo. sì, infatti io mi riallaccio molto a questo appunto che stavamo dicendo, perché sì, io ho trovato il mio scopo e mettere in pratica tutte le mie teorie quando appunto ho cominciato il mio business e quindi diciamo ho lasciato l'altro lavoro che mi è costato molto. costato, nel senso, non per me ma per gli altri che mi dicevano: ah, ma perché, cosa fai, te sei matta, lasci un lavoro in quel modo. E ovviamente per me era diventato facilissimo, e cioè, quindi anche, cioè, per me era quasi: come fanno questi a pagarmi questa cifra per questa cosa che a me mi riesce troppo facile? E quindi era un po' così, no? E in più non avevo più il mio fuoco, perché comunque, diciamo, l'altro lavoro alimentavo il mio fuoco con il mio team. E quindi, diciamo, il mio team, come si dice, visto quando hai questa propensione, no? Per far star bene gli altri, così poi magari lavorate bene insieme. Ma non, cioè, capito, il mio scopo era far star bene gli altri con tattiche varie per farli anche essere più soddisfatte del lavoro, e poi così, in modo che c'è un morale alto del gruppo e ovviamente contentezza per me, perché vedo che il mio team lavora, diciamo, più come si dice, non alla leggera, ma quando uno lavora contento è, capito, è tutta un'altra cosa, no? E quindi magari sdrammatizzare certe cose, oppure enfatizzare, ringraziare sempre. E quindi poi questa cosa qui invece me l'ho riportata nel nuovo lavoro, e quindi posso, in questo modo posso gestire tutto io e posso amplificare, posso fare di più, ecco. E quindi, diciamo, la mia contentezza è più amplificata, e quindi ho trovato il mio scopo.
Quindi, diciamo, adesso il fuoco è, sì, bello, bello ampio.
Sì, perché sai che io quando ero giovane, molto più giovane, pensavo, dico, oddio, non ho nessun talento, non so cosa fare, qual è il mio scopo nella vita, o che cosa posso fare per migliorare il mondo, no? Anche prima dicevate, cioè, che impatto posso avere io per fare una goccia nell'oceano, no? Ma se siamo 100 milioni di gocce nell'oceano, facciamo la differenza, che sia ecologia, che sia buon umore, che sia, insomma, raggiungere gli obiettivi. E quindi sì, insomma, ecco, quindi, diciamo, adesso sono, come si dice, grata, no? Grata a tutto, come dice, all'universo, non so se si dice così. Perché? Perché adesso so quello che mi piace fare e come posso avere più impatto sulle persone vicino a me, e magari non proprio vicino, ma insomma, perché non è solo una cosa, ma sono mille cose, no? Perché come tu senti te, l'empatia, ecco, come dice, intelligenza emotiva, no? Anch'io ho fatto diverse psicologie, insomma, mi sono sempre interessata. E quindi sì, insomma, ecco, la vedo come via quando tu conosci il tuo fuoco, e quindi la tua energia puoi progredire più velocemente e sai qual è la direzione. Quindi direi anche a tutte, cioè, guardatevi dentro, perché il fuoco è lì, solo che non lo vedrete finché non lo volete vedere.
Grazie Lucia, grazie mille.
Grazie a voi.
E usando sempre la metafora del fuoco, vi voglio chiedere questa cosa: per fare un falò enorme, bellissimo, che riscalda per tanto tempo, quindi con delle fiamme altissime, secondo voi di che cosa c'è bisogno? I legnetti che mettiamo sotto al fuoco per farlo ardere, che cosa sono secondo voi? Se non metto legna, si spegne.
Alleati.
La passione.
Allora, c'è chi dice alleati, c'è chi dice passione.
La motivazione.
Azione.
Motivazione? Sì, ci può stare la motivazione, perché la legna, a meno che non me la porti, non me la devo andare a fare nel bosco. Giusto?
Esatto. Sì,
andare,
sì,
a tagliare la legna per ardere. Ok, bene. Quindi significa che sono azioni quotidiane che devo compiere per mantenere il fuoco acceso, giusto?
Lo devo alimentare.
Sì.
Esatto, esatto. Siccome lo devo alimentare, ad esempio, possiamo dire che certamente avere degli obiettivi chiari possono essere raffigurati come i legnetti che metto nel fuoco, ma questo
ogni giorno,
che io la legna me la devo andare a fare tutti i giorni, perché altrimenti arriva un momento in cui sono a secco, giusto? Quindi questo significa che devo lavorare tutti i giorni per mantenere quel fuoco acceso.
Posso?
Sì?
Posso dire una cosa, ma non so, ciao a tutto, non so se è funzionale a quello che tu stai dicendo, però mi stai facendo venire in mente tutta una serie di processi a livello di legna, che in realtà partono ben prima di andare nel bosco a fare la legna, ma partono da tu bambina che osservi il tuo padre, lo zio, eccetera, che vanno nel bosco, come tagliano l'albero, quando lo tagliano, eccetera. Poi impari a farlo, lo fai tu. La legna in realtà non la bruci subito, la devi imbancare e aspettare che sia pronta per essere bruciata, quindi è un po' come apprendere quelle conoscenze e subito non sai applicarle, devono essere pronte per essere bruciate e poi effettivamente tutti i giorni portarti la tua cassettina in casa e bruciare. Ecco, questo da Trentina Focaiola.
Bravissima, bravissima Chiara. Cioè, non è che noi la legna ce la troviamo bella e pronta lì a disposizione per buttarla nel fuoco, perché significa che qualcuno ha fatto il lavoro per noi. E se qualcuno ha fatto il lavoro per noi, non so quanto saremo in grado di alimentare quel fuoco, perché non è il nostro fuoco. Non sarà il nostro cacchio di fuoco. Sarà il fuoco magari di qualcun altro che ci ha fatto trovare la robina lì. Ma per mantenere quelle fiamme altissime e vedere le salamandre nel fuoco e gioire con loro, significa che io mi devo prima preparare, come diceva Chiara, devo andare probabilmente in mezzo al bosco e magari c'ho anche paura di quel bosco, perché magari non so di preciso come si può tagliare la legna, no, magari non capisco subito che non posso buttare la legna nel fuoco se è bagnata, perché lo spengo. Significa metaforicamente questo, utilizzare delle conoscenze che magari ho immagazzinato, ma se non le ho applicate, butto nel fuoco della legna bagnata che me lo spegne. Cioè, spero che vi arrivi questo ragionamento, che è tutto metaforico, improntato sul concetto della natura, ma è quello che avviene nella vita. E se io non sono in grado non solo di riuscire ad andare a fare la legna, e prima si presuppone che debba aver avuto un modello che mi abbia insegnato a fare quella legna, perché altrimenti io non so neanche che la legna si possa fare in quel determinato modo, che la possa andare a prendere nel bosco. E come i bambini oggi, che alcuni pensano che le mucche siano viola perché vedono in televisione le pubblicità, e quindi chiedono.
Tutto bene, come fai con il piede?
Non lo so, Chiara, se ti è successo mai di sentire questa cosa, che i bambini vanno magari nei vari luoghi dove ci sono anche le fattorie didattiche, dicono: ma la mucca viola dov'è?
Allora, no, non così, ma vi racconto questa. Noi con la nostra associazione facciamo proprio fattoria didattica ed è stato molto interessante quella volta che abbiamo con i bambini di terza elementare munto una mucca, hanno assaggiato il latte fresco e più di un bimbo ha detto: ma sa di latte. Quindi per loro il latte non veniva da lì, ma veniva dal bricco del supermercato.
Esatto, esatto. Bravissima, stessa cosa, cioè è vero ragazzi, non c'è dubbio. Parte di quello che noi siamo oggi dipende dalla programmazione che abbiamo ricevuto. Perfetto. E questo ormai l'abbiamo capito, l'abbiamo detto dal primo archetipo. Ma santa estia, mi viene da dire. Adesso che abbiamo capito questa cosa, che siamo il frutto di una programmazione, se è vero che ci hanno programmato, è altrettanto vero che abbiamo la possibilità di poterci riprogrammare in funzione di quello che vogliamo ottenere. Una programmazione non è per sempre, a meno che noi non continuiamo a sovrascrivere quei comportamenti, quelle credenze, quelle cose che ci diciamo che non diremo neanche al nostro peggior nemico. Così continuiamo ad alimentare quella programmazione. Ma se vogliamo che il nostro fuoco bruci in modo diverso, forse dobbiamo cambiare foresta, forse dobbiamo prendere un'ascia un pochettino più affilata, forse dobbiamo chiamare degli alleati, perché magari abbiamo bisogno di una quantità industriale di legna, perché magari la mia ambizione è quella di fare un fuoco enorme che possa illuminare il pianeta intero. Ma nulla può avvenire senza aver preso prima una decisione in funzione della direzione e dello scopo che volete seguire. E lo scopo non è il lavoro che fate, non è l'etichetta della professione, è quello che decidete di significare per voi stessi e per il mondo intero. Molti dicono sono tutte paranoie queste, che discorsi. Io penso che non possa esistere un altro modo di poter onorare la vita che abbiamo. E probabilmente nasciamo proprio per capire qual è il nostro scopo, al di là di quello che ci hanno detto, per le quali siamo nate, o al di là di quello che ci hanno detto che potevamo fare o non potevamo fare. Quindi Estia ci porta proprio alla scoperta del nostro fuoco sacro. Io non lo so quante di voi ce l'abbiano chiaro ora, che non significa che sarà il fuoco sacro per sempre, ma significa che lo sentite bruciare dentro, perché più brucia, più si trasforma. Il processo alchemico avviene attraverso il fuoco, trasforma ogni cosa. Se vogliamo guardarlo con gli occhi della trasformazione, ma se vogliamo guardarlo con gli occhi della devastazione, avremo solo cenere. O magari un ustione di terzo grado che brucia, anzi l'ustione di terzo grado non brucia più, perché ti sei fottuto i nervi, il muscolo, non bruci più. Senza pensare però che ad esempio quando un vulcano esplode, la lava, la cenere che poi si genera, è un ottimo fertilizzante. Quindi noi siamo in grado di fertilizzare la nostra vita quando magari c'è stata una devastazione totale. Siamo in grado di trasformare quello che ci succede in qualcosa che concorre a farci bruciare ancora di più. Questo ci insegna Estia. Ci insegna a mantenere il fuoco acceso quando fuori diluvia, quando c'è il temporale, quando non c'è riparo. Quel fuoco non può spegnersi, mai. Se si spegne quel fuoco, ragazzi, avete perso la ragione della vostra anima.
E la morte.
Estia è talmente poco attaccata alle cose materiali, è talmente spirito che non è stata, è l'unica dea che non è stata, anche se si vedono delle immagini, ci sono delle immagini, comunque non era stata rappresentata fisicamente, perché è fuoco, è spirito. Il fuoco, se lo volete prendere, riuscite a prenderlo? Vi bruciate, ma non riuscite a prenderlo, non riuscite a contenerlo. Cioè vive di natura sua, è di un affascinante incredibile. Ci sono tanti, tanti elementi che potrete poi magari anche insomma per conto vostro valutare proprio sull'elemento del fuoco. Vi ho comunque fatto un video sull'elemento del fuoco all'interno del portale. E la cosa importante che volevo invece sottolineare di Estia è che sì, è in grado di trasformare ogni cosa. Ed è in grado, è un archetipo che è in grado di conferire purezza, completezza, è portatrice di visione spirituale profonda. Vi ricordate quando siamo andati giù con Persefone? Con Persefone abbiamo quasi rischiato di spegnere quel fuoco, ma avevamo bisogno di vedere tutto il buio che c'era. Poi con Atena abbiamo portato su tutto quello che abbiamo visto, abbiamo capito che in realtà le maschere non ci servono, perché sono solo ed esclusivamente cose che ci mettiamo per coprire le ferite. E abbiamo lavorato con le ombre, abbiamo trasformato quelle che erano le nostre ombre. E nel fuoco ci sono tantissime ombre. La fiamma non è mai uguale Non so se avete una candela accesa, io a volte rimango delle mezz'ore intere ad osservare la fiamma del fuoco. È una cosa bellissima. Ci sono tante ombre, tante luci, tante, tante sfumature. E queste sfumature simboleggiano tutte le nostre parti, tutte le parti del nostro sé interiore, simboleggiano quelle vocine che noi molto spesso vogliamo. Stavo spegnendo il mio fuoco. Guardate, guardate che cosa atroce. Spengo. Se io metto la mano qui, non solo mi sto bruciando, ma lo spengo. E questo è quello che accade quando noi ignoriamo quelle parti di noi che ci stanno gridando un qualcosa. Ma pensiamo che non siano voci appropriate, pensiamo che non siano giuste sentirlo adesso, pensiamo che non sia il momento. Ma se le soffochiamo, bruciano da morire. E rischiamo che prendano un'altra via e diventino ancora più potenti. Quindi, pensate che l'archetipo Estia viene percepita e accusata come colei che è troppo nel proprio interno. Una donna che non ama tanto la convivialità, una donna che è troppo riservata, una donna che è troppo chiusa.
Me.
Graziella c'è? Ci sei Graziella? Eccoti. Graziella, tu eri, perché adesso hai integrato tantissimi archetipi, tu eri un'estia potentissima.
Sì.
Eri talmente dentro di te che tendevi a scomparire. Questo è il rischio di estia.
Tende, è vero.
Tende proprio a ad involversi dentro, tende a scomparire perché non gli interessa essere fuori, gli interessa essere dentro.
Giusto.
Elisabetta anche è una straordinaria estia. Maris è molto estia. Laura, sei tanto estia. Emanuela, sei tantissimo estia. Ora, ho citato qualcuno che conosco più dal profondo. È ovvio, non siamo solo, lo avete capito bene, gli archetipi, a seconda delle situazioni che viviamo, per fortuna, sono dentro di noi. Ma per quale ragione ad un certo punto Estia ha deciso di scomparire dentro di sé? Perché ha sentito una profonda profanazione. È come se qualcuno o qualcosa avesse violato quella sua fiducia. Non importa se questa profanazione ci sia stata oppure no, importa come Estia da bambina si è sentita. Potrebbe essere successo che sono state fatte delle promesse e queste promesse non sono state mantenute. Può essere stato che abbia avuto una grande paura perché a fronte appunto di queste promesse che sono state fatte non ha avuto poi più punti di riferimento. C'è stata sicuramente una violazione di valori. E infatti Estia accende tantissimo quello che è il suo calore, nel senso che potrebbe veramente creare fuoco attorno a sé, quando violano i suoi valori. È stata una bambina che è stata cresciuta a suono di sensi di colpa. Pane e sensi di colpa. Pane e sensi di colpa. Non inflitti perché il genitore era consapevole di far del male da questo punto di vista. No, assolutamente no. No, non c'è dolo se non c'è consapevolezza. Ma a volte, a seconda anche della famiglia in cui siamo cresciuti, veniva più facile, più semplice utilizzare la leva del senso di colpa per ottenere delle cose. E la leva del senso di colpa è strettamente collegata a che cosa? Al vittimismo. Se io imparo ad essere vittima o a farmi percepire come vittima, gli altri saranno più propensi a darmi una mano, creando un sistema distorto che può portare davvero a creare quel flusso inteso come vittima e carnefice. Perché poi la vittima che desidera avere riconoscimento, amore, e perché le è stato insegnato questo attraverso il senso di colpa, se non lo riceve, avrà lo stesso modello di richiesta d'aiuto verso gli altri, quindi utilizzerà come strategia di potere il fatto magari di farti sentire in colpa, ma non ne è consapevole, il fatto di farti sentire in colpa per ottenere approvazione, amore, riconoscimento, quindi tenderà a dire non ce la faccio, non riesco, non è per me. E quando sente che il tessuto attorno magari non risponde secondo non quello che lei vuole, di cose materiali, ma quello di cui lei ha bisogno, ma è troppo timida per dire quello di cui ha bisogno, si vergogna, è Estia, è l'archetipo più intimo, più riservato che abbia mai sperimentato, è delicata, è pura, è spirito, ragazze, non so come altro descrivervela. È ossigeno, ma allo stesso tempo, essendo così pura, così ossigeno, così volatile, concedetemi il termine, può diventare tutto, quindi ossigeno puro, e può diventare niente. Se ti tolgo ossigeno muori. È tutto e niente. E passa da questi due, diciamo da questi due, se vogliamo, passaggi. Voglio tutto, ma allo stesso tempo è come se volesse scomparire dentro di me. È un archetipo che, ad esempio, nel sistema di relazioni si concede intimamente a pochissime persone. E quando ama, ama profondamente, ama con l'anima. La donna Estia ti manda messaggi d'amore, ti guarda con quegli occhi che è in grado davvero di entrarti dentro. È in grado di creare quel clima focolare che non senti da nessun'altra parte. Quando sei disperata, quando non sai chi chiamare, quando non sai dove sbattere la testa, se hai un'amica Estia vicino a te, o se entri nell'archetipo Estia, troverai tutta la luce, tutta la pace, tutto l'amore che ti serve. Eppure viene percepita a volte come inesistente. La società esterna classifica l'archetipo Estia come, anzi ancora peggio, io divento una belva quando lo sento, insignificante. Se c'è, c'è, se non c'è, non c'è differenza. Vi rendete conto di quali etichette sporche e deformate a volte le persone si mettono addosso? Solo perché è in totale contatto con la propria natura. Solo perché non ama apparire. Voi non sentirete mai, mai una donna Estia criticare qualcuno per denigrarlo o per fargli del male. La donna Estia, se ha qualcosa da dirti, viene e te lo dice in faccia. Non butterà mai fango, mai. Piuttosto sta zitta, riservatezza. Io avevo, la mia nonna era una donna Estia, pura, pura Estia, pura, pura. Una cosa straordinaria, poveretta. Prendeva delle botte dalla mattina alla sera da mio nonno, classica famiglia patriarcale, dove se gli andava bene, boom, sta zitta. Ed era la giornata in cui gli andava bene, ma nonostante tutto, nonostante i tempi difficili, con una povertà importante, nonostante avesse subito tante ingiustizie, non si sfangava le sue cose da sola, cioè non aveva bisogno di criticare o di desiderio di vendetta. La donna Estia è incapace di generare vendetta. Quindi voi capite che in una società in cui viviamo ora, è dura per la donna estia, molto, molto dura. Ha tante sfaccettature, quindi custode del focolare, viene considerata la custode del tempio, viene considerata la vecchia e saggia zia nubile. Avete presente quelle persone che quando hai bisogno proprio di un consiglio sacro, di avere lucidità, di avere direzione, di essere presa in carico, di avere un consiglio senza interessi, ok, andatevi a cercare una donna estia e sicuramente troverete le migliori risposte. Da un punto di vista di sessualità, adesso vado veloce sull'archetipo perché tanto avete tutto nel portale in maniera analitica, da un punto di vista di sessualità, ad esempio, non è un archetipo che è alla ricerca della sessualità, intesa come ad esempio Afrodite o Era. La sessualità la concepisci proprio come un'esperienza spirituale, come un contatto con l'altro, come un entrare in contatto con la spiritualità dell'altro. E per quanto riguarda i figli è una madre straordinaria perché li fa crescere secondo la loro volontà, è presente ma non è opprimente, alimenta il loro fuoco sacro, è estremamente disponibile. Quando i bambini entrano in casa e c'è una donna estia, senti proprio il concetto del calore familiare. Non so se ci sono tante case dove tu entri dentro e senti una certa energia, senti un calore familiare, dici, oh che bella energia qui, mi sento a casa, dai profumi, dall'accoglienza, dal modo in cui viene accettato. E questo accade proprio perché la donna estia ama curare quello che è il proprio tempio. Per quanto riguarda il lavoro, non è una donna estremamente ambiziosa, nel senso che le cose che fa, le fa perché vuole sentirsi appagata spiritualmente, perché vuole stare bene, ma non ama le scalate. È un archetipo totalmente diverso da un'Atena e da un'Artemide. Quindi non vuole fare le scalate al potere, vuole sicuramente stare bene, vuole fare in modo che le persone attorno a lei stiano bene, vuole contribuire soprattutto nel mondo. Secondo voi un archetipo estia, ragazze, chi è? Della nostra storia, chi vi viene in mente? Non ce ne sono tantissime.
Potrebbe essere la Teresa di Calcutta.
Maria Teresa di Calcutta è un'ottima estia con l'archetipo Demetra. Quindi Demetra è estia, assolutamente sì. Poi chi altro?
Diana.
Bravissima, Lady D. Lady D sicuramente era un archetipo estia. Avete presente il film Mangia Pregama con Julia Roberts? Ok, lei ad un certo punto viene totalmente invasa da estia, cioè aveva proprio bisogno di staccare tutto e simbolicamente ha fatto questo viaggio che in realtà era in qualche modo, diciamo, rappresentava il suo viaggio interiore. La ferita più grande che l'archetipo estia si porta dietro è l'umiliazione, proprio perché è stata tradita nei suoi valori più profondi. Perché magari l'infanzia per lei può essere stata difficile, perché è stata cresciuta, come vi dicevo prima, a furia di sensi di colpa, e quindi in qualche modo si è sentita tradita, abbandonata. E la maschera che si porta dietro è la maschera del masochista. Infatti utilizza i sensi di colpa, quindi della serie sbaglio, mi flagello, mi autopunisco, e siccome non voglio rimanere delusa, sai che c'è, smetto di aspettarmi qualsiasi cosa dagli altri, così evito di rimanere delusa. Peccato che però la maschera del masochista purtroppo porta con sé anche il concetto della vergogna. L'archetipo estia sente molto il senso della vergogna. Quindi non si vuole esporre, cioè per lei l'intimità è davvero una cosa sacra. Ha paura di esporsi, ha paura di farsi vedere, ha paura di chiedere, ha paura di essere troppo invasiva, ha paura di disturbare. Ecco, ti chiederà 200 milioni di volte, sicura? Non disturbo? Sei certa? Davvero è il momento giusto? È un archetipo davvero molto molto delicato. talmente delicato che però ad un certo punto si dimentica che le cose se le deve andare a prendere, tende a sparire dentro. Per quanto riguarda invece i bisogni, sicuramente tutto quello che è sicurezza e controllo ha bisogno di sentirsi in controllo e in sicurezza, perché rischia proprio di perdersi, perché dice: io sì, ok, ho un buon rapporto interiore con me, ma potrebbe, a causa di senso di colpa e di tutte le altre cose che comunque ha provato nell'infanzia, potrebbe diventare sicuramente nel futuro, diciamo, una donna insicura, e che quindi tende a procrastinare, tende magari a non prendere decisioni e a paura, ripeto, proprio di, non tanto di assumersi la responsabilità, perché la responsabilità se l'assume, ma ha paura di fare scelte sbagliate, perché sente che se fa una scelta sbagliata potrebbe magari influire nel futuro degli altri. Quindi ha un senso di responsabilità collettiva, generale, sistemica, altissima. Nei suoi punti di forza, questo archetipo sicuramente ha il grande vantaggio, ragazze, di saper godere della solitudine. Estia ama stare in solitudine, ha una grande capacità di entrare in contatto con il proprio sé, è estremamente saggia, tranquilla, non troverete mai un'Estia che schizza e va in dirottamento emotivo. Ha un'ottima capacità di ascolto, è una donna comunque estremamente equilibrata, estremamente pacata. I suoi punti di debolezza, invece, se l'archetipo non è ben equilibrato, sono quelli di essere insicura, di sentirsi magari inadeguata, di avere una bassa autostima, quello di subire passivamente. Ecco, la donna Estia, prima di prendere una decisione di lasciare il proprio uomo, una relazione che magari non è appagata, ragazzi,
mai
campa cavallo che l'erba cresce. È molto timida, è molto introversa e tende a volte ad isolarsi, ma non perché non vuole stare con gli altri, perché preferisce stare con se stessa piuttosto che con altre persone. Quindi, per chi ad esempio è Atena, Artemide, Afrodite, ha sicuramente bisogno di lavorare con questo archetipo. E in che modo? Attraverso il silenzio, attraverso la pratica meditativa, attraverso il contatto col proprio sé. Potete fare yoga, potete fare delle passeggiate immerse nella natura, potete coltivare questo archetipo insieme, ad esempio, all'archetipo Demetra, il primo che abbiamo fatto. Ecco, l'importante è che ogni cosa che voi facciate da adesso in poi lo facciate, ragazze, in modo sacro. Estia porta la sacralità in ogni cosa, come si muove, come prende il tè, come cucina, come mette a posto l'armadio. I panni Estia non ce n'è, perché per lei non è un sbrigo una determinata cosa, o anche stirare, per Estia non è stirare, è meditare mentre lo faccio. Quindi consapevolezza in ogni cosa che si fa. Ecco come si allena Estia, essendo consapevoli in ogni cosa che si fa e facendo in modo che possiate davvero portare la sacralità nella vostra vita. Se invece l'archetipo Estia è troppo installato in voi, è necessario che viviate di più gli archetipi come Afrodite. Ecco, Estia dice ad Afrodite: mamma mia Afrodite, ma quanto sei casinara? Sta un po' calma, sta un po' serena, ma che cos'è sempre tutta sta voglia di fare? Estia dice: sta serena ad Afrodite. Quindi se siete troppo Estia, andatevi a recuperare Afrodite, andatevi a recuperare Atena e Artemide e imparate ad accettare il disordine, cosa che invece Estia ama profondamente. Estia vuole le cosine fatte per benino, ma non perché deve apparire, perché vuole le cose a posto, perché l'ordine simboleggia pulizia, ok? Infatti quando ha bisogno di trovare una certa centratura, Estia comincia a mettere a posto mezzo mondo, o a buttare via o a mettere a posto mezzo mondo. Quindi se avete tanto, tanto questo archetipo, è assolutamente necessario invece lasciarsi andare dalle frivolezze, comprarvi qualche stupidaggine, fare qualche follia, quindi a go go vivetevi ovviamente la bella Afrodite. quando utilizzare e invocare la bella estia? Allora, sicuramente quando vogliamo dare significato alla sacralità delle cose, quando vogliamo dare significato a quello che abbiamo e smettiamo di pensare a tutto quello che non abbiamo. Quando vogliamo dare sacralità al nostro focolare familiare, alle persone che amiamo e alle persone che non ci sono più. Quando abbiamo bisogno di riposare la nostra mente, passate da Atena, che siamo state delle caterpillar e abbiamo raggiunto costantemente degli obiettivi, abbiamo bisogno di andare in estia per riposarci attraverso il silenzio interiore. E ad esempio Francesca, dopo la prestazione che tu hai fatto dei 21 chilometri, tu in questo momento sei in estia e quindi è naturale così, va bene così, perché hai bisogno di riprendere una certa centralità dopo aver fatto uno sforzo così importante. Quando abbiamo bisogno di riportare ordine e solidità nella nostra vita, quando abbiamo ad esempio avuto grandi sconvolgimenti, quando ci sono stati degli abusi, quando abbiamo perso qualcuno di importante, quando è finita una relazione e abbiamo bisogno di rimettere in sesto la nostra vita, quando viviamo dei momenti difficili e vogliamo trovare la forza non aggrappandoci a delle cose esterne creando dipendenza. Quindi ad esempio dipendenza nel cibo, dipendenza nelle persone, dipendenza nell'alcol, dipendenza nella droga, dipendenza nel sesso. Sono tutte cose esterne. Quando ci sono momenti difficili avremo bisogno, sì è vero, di avere alleati che ci aiutano e ci sostengono, ma abbiamo bisogno di nutrire la nostra forza interiore, perché per quanto gli altri potranno esserci d'aiuto, siamo noi a dover affrontare le nostre difficoltà. Siamo soli, in mezzo speriamo a tante persone che ci amano, ma fondamentalmente il dolore lo dobbiamo affrontare da soli. Questa è la nostra bella estia. È un archetipo, non lo so ragazzi, è un archetipo che quando arriva mi stravolge più di Afrodite, non lo so perché. Forse perché è in grado di calare un silenzio così assordante che ad un certo punto ti fa dire: ma tutto quello che c'è intorno a me è vero? È quello che voglio? Non lo so, a me ogni volta che entro in estia mi brucia tutto per poi rigenerare. Ecco, questa è la sensazione che mi dà. Vorrei sentire parlare un pochino voi, come state, cosa sentite, cosa pensate di questo archetipo.
Parlo io? Allora, a me piace molto. Non sono tutta nei suoi canoni, alcune cose proprio non ci entro. Però, per esempio, in questo periodo, diciamo che mi serve molto, dopo essere stata in Persefone, mi serve molto per concludere. Questo è servito anche nell'altro viaggio, no?
Sì.
Comunque, come molti di voi sapete, no? Nella mia vita, per anestetizzare i dolori, io sono andata sempre sulle dipendenze, no? Del cibo, di tutto. E diciamo che quest'anno, nel 2020, sono stati molti gli eventi che mi hanno portato tante sofferenze. Però questa volta il dolore l'ho ascoltato, l'ho attraversato, anzi, mi piace che sto parlando in passato, in realtà sono ancora molto nel presente, però non sono andata nelle dipendenze del cibo, anzi, come sapete voi, sono in perfetta sintonia, mi sto allenando, mi sto prendendo cura di me, cioè in questo momento quello che sto facendo io, quello che tu... Allora, quando tu parlavi, Estia, finalmente cala il sipario, il silenzio è quello che ho bisogno, perché in questo momento sono stata molto questo fuoco, un po' su, un po' giù, tormentata, però stare dentro il dolore mi è servito tantissimo in questo momento. Allora, te sai che io non sono una molto riservata, che non appare, anzi sono tutto al contrario. In questo periodo invece io sono, prima parlava quella signora, non mi ricordo il nome, che diceva che lei in questo momento dice che vita è se non dai agli altri. Io in questo momento mi sono proprio tolta invece. Io in questo momento sto dando esclusivamente a me.
Perciò cioè, ti stai rigenerando. Come fai a dare agli altri se non hai il tuo fuoco sacro dentro?
Sì, io no, non ce la faccio proprio. Io cioè, delle volte sento, Madonna, dovrei telefonare a quello perché so che sta male, dovrei, ma dico, io non ce la faccio. Non ce la faccio in questo momento perché sono molto centrata su di me, perché sto mettendo ogni giorno un legnetto per far ardere quel fuoco. Mi sto amando tutti i giorni, ma non è così facile comunque, per me è molto impegnativo, però mi piace, ho bisogno di stare da sola con me stessa, dei giorni più difficili, dei giorni un po' più semplici, dei giorni sei più carica, dei giorni, però sto imparando a conoscermi, a scoprirmi, ad amarmi, a riconoscere la mia femminilità, a spogliarmi di tutte le paure, però ho dovuto un po' anche isolarmi dal mondo. Perché sento la necessità di potenziare l'energia su di me. Ovviamente se c'è qualcuno che se ha bisogno, io non mi tiro indietro, cioè nel senso, se tu mi chiami, hai bisogno di parlare, io ti ascolto volentieri, però io mi rendo conto che una volta, per esempio, buttavo giù le porte se sapevo che c'era qualcuno che stava male o aveva bisogno, io cascasse il mondo, arrivavo. Ma lo facevo più per non guardare dentro di me, non è che lo facevo tanto per gli altri.
Sai cosa, quindi... Ale? Hai detto una cosa... Allora, prima di tutto, per chi ti conosce, hai fatto un'evoluzione incredibile, quindi brava, complimenti, perché sei stata veramente brava. E c'è da dire questa cosa, che quando noi vogliamo sfondare le porte degli altri... e vogliamo per forza aiutare gli altri, nonostante magari non, o non ci è chiesto o proprio no, non vogliono magari essere aiutati. Aiutare gli altri nutre quella che è la nostra autostima, la nostra autoaffermazione, l'amore che sentiamo ricevere comunque dagli altri. Quindi è come se ci nutrissimo di quello che gli altri ci danno e di come ci fanno sentire, ma contemporaneamente spegniamo il sentire verso di noi, perché anziché buttar giù quella porta verso gli altri, bisognerebbe prima buttare giù la porta verso di noi.
Nostra.
Quindi più siamo proiettati all'esterno, meno siamo in grado di essere in contatto col nostro sé interiore. Quindi in questo caso va benissimo, non è, tu adesso sei in piena estia.
Sì, sì.
Va bene così, e si sente dal ritmo della voce con cui parli, si sente, e non pensare di non avere energia. Attenzione ragazzi, questo è un passaggio.
No, io sono piena.
No, è un passaggio piena. Importantissimo. Essere a mille non significa necessariamente avere le energie alte, perché potremmo essere intossicati di un qualcosa che ci nutriamo dall'esterno. Valutiamo invece che cosa vuol dire sentirsi energiche dall'interno. Io conosco, ed è un mio parere personale, per me sentirmi nutrita a livello interiore significa sentire quella congruenza tra quello che dico, quello che faccio e quello che sento. È come se a un certo punto tutto si incastrasse, tutto diventasse uno. Ecco, lì l'energia scorre bene. Sento che scorre bene. Non so se sono stata chiara, perché è una cosa che sento, quindi faccio fatica a trasmettere.
No, io ho capito.
Le parole. Grazie Ale, grazie.
Ma no, grazie a te amore mio, perché lo sai che tutta questa evoluzione è stata data molto dalle idee. Nel senso che alla fine, voglio dire, come diceva prima quella signora Anna, mi pare, che dice ho fatto tanto, ma non ho messo in pratica. Io, grazie a Dio, ho fatto questo percorso con voi, ho preso tutti gli strumenti che mi hai dato li ho messi in pratica e non si può dire che non ci sia stata una grandissima evoluzione. Oddio, le mie vecchie conoscenze ti posso dire che li piacevo più come ero prima, no? Perché faccio meno comodo.
Da schiava, scusa, da schiava sì. A Dea, potrei fare un altro programma, da schiava a Dea.
A Dea, bellissimo. E quindi va bene così.
Grazie, grazie, grazie.
A voi.
E poi chi è che vuol parlare? Elena, voglio sentire te, Elena. Ecco.
Ciao Romina, allora intanto sono Francesca, mi sono collegata con l'account di mia figlia, non so come ho fatto.
Scusa, ok.
Approfitto intanto per un po', non voglio scusarmi perché è stato un periodo difficile e probabilmente l'iscrizione a questo corso era un bisogno mio personale che non ho potuto, diciamo, percorrere appieno come ho voluto, però la condizione che abbiamo appunto di poterlo continuare anche grazie appunto agli strumenti che ci avete dato mi ha comunque tranquillizzata. Io purtroppo dal 23 di dicembre ho dovuto trasformare una sala operatoria in un reparto Covid di terapia intensiva e questo fino ad oggi è stato un turbinio, un vortice terrificante.
Certo.
Dove fortunatamente è andato tutto bene e adesso pian piano stiamo ritornando alla normalità. Vi dico questo non tanto per identificarmi nel lavoro che condivido, Romina, non è il nostro vero io, diciamo, no? E più facilmente è quello che invece ci attira, no? Perché è più semplice, quindi guardarsi dentro è sempre molto più complesso. Io dico, vi ho seguito comunque con le mie difficoltà quando ho potuto ed è stato uno strumento che mi ha aiutato tantissimo e di questo ti voglio ringraziare e voglio ringraziare tutte.
Grazie.
Non sono una che purtroppo, anche per il poco tempo, perché vi dico tra il telefono, le situazioni, le emergenze da gestire, Romina mi puoi capire, e diciamo che poi quando ero a casa il volermi bene è stato di stare con me, stare con la mia famiglia, quindi ricavarmi questa volta quel focolare di cui onestamente in questi tempi c'è stato, ma questa volta l'ho assaporato in maniera diversa, proprio certo. Probabilmente per quello che girava intorno.
Bene, bene, grazie, grazie.
Ognuna di voi, una cosa, dammi un altro minuto,
certo.
Ognuna di voi diciamo mi ha regalato qualcosa e quindi... diciamo che vorrei regalarvi delle piccole, come dire, delle piccole qualità o caratteristiche del nostro gruppo. E, ve le voglio dire, non sono tantissime, non rispecchiano ognuna di voi, però è quello che ognuno mi ha stimolato e questo è stato il mio modo per corrervi dietro. E quindi le qualità, diciamo, sono queste: la chiarezza, l'amicizia, la fermezza, la creatività, il cambiamento, la fiducia, l'ordine, l'ascolto, l'armonia, la pace, la curiosità, l'intuizione, la leggerezza, la volontà, la perseveranza, il discernimento, l'equilibrio, l'entusiasmo e la trasformazione e la fiducia.
Wow!
Questo è il mio contributo. Grazie a tutte.
Grazie Francesca. Grazie, grazie davvero. Grazie davvero. La cosa che più mi piace è pensare che ti sei preso il tempo per fare questo. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie con tutto il cuore. Grazie. E voi sapete ragazze che all'interno del portale avete... Tutti i vari archetipi, tutte le varie idee, quindi io vi consiglio di ripetere il giro semplicemente per prendere dimestichezza con tutti i vari modelli che sono già installati in voi, sono già installati e sono anche già attivi, perché ovviamente li abbiamo comunque praticati insieme, poi la forza del gruppo continuerà a farli girare. E di ricominciare non solo il giro per ripraticarli, ma vi renderete conto ad un certo punto che loro saranno in voi nel momento in cui esattamente vi servirà quell'archetipo. Cioè, quando vi servirà la tenacia, la forza riferita al lavoro, ci sarà Atena. Quando servirà qualcosa legata alla natura, legata comunque alle performance, legata al raggiungimento degli obiettivi, ci sarà Artemide. Quando vi servirà prendervi cura di qualcuno che amate o prendervi cura di voi stesse, ci sarà Demetra. Quando avrete bisogno di farla finita con quelle maschere e di andare veramente giù nella profondità per capire ancora meglio come smetterla di autosabotarvi, vi tufferete nell'inconscio con Persefone. Quando incontrerete l'amore della vostra vita, beh, sarete sicuramente in Era. E Afrodite. Beh, quando vi siete stancate del compagno che avete trovato e vi volete trovare l'amante, quindi lì sicuro sarete poi dopo in Afrodite, ok? Per poi scivolare in realtà in Estia, quando avrete comunque bisogno di ritrovare davvero il vostro fuoco sacro e riprendere da lì di nuovo la direzione, perché poi il giro come ricomincia? Ricomincia con Demetra, che è la grande madre. Tutto comincia con lei. E siccome ho detto, come fanno poi a praticare Estia? Vi ho fatto un protocollino di coaching, ok? Così lo potete praticare. E quindi avete all'interno del portale un protocollo che vi ho fatto con delle domande guida riferite proprio al come risvegliare quello che è il vostro fuoco interiore, con tutta una serie di domande che sono così strutturate. Avete la domanda guida, darete le vostre risposte e poi deciderete, altrimenti non si crea trasformazione, come modificare quella risposta che avete dato che magari si porta dietro un comportamento disfunzionale. Ok? Quindi ad esempio, in che cosa ti senti introversa e chiusa? Che cosa ti rende vulnerabile, perché Estia ha paura di essere vulnerabile. In realtà non è che è vulnerabile perché vola via. Il fuoco è vulnerabile, cioè è la sua natura, è la sua unicità. Quali sono le paure, le ansie ricorrenti? In che cosa ti senti vittima? Da che cosa stai scappando? In che cosa non ti senti all'altezza o hai paura di sbagliare? In che cosa ti senti precario o instabile? Quale abitudine devi rompere, infrangere per vivere meglio? Quale drago, demone devi sconfiggere per essere libera? Ricordatevi che Estia, che è collegata al fuoco, porta con sé tutti gli animali con gli artigli, incluso il drago, che è da sconfiggere e da trasformare. Quale soglia devi oltrepassare per essere felice e vedere la luce che meriti? Quali porti devi chiudere per vivere? Che cos'è che devi bruciare? Cosa devi bruciare una volta per tutte affinché tu possa trasformare? Quali porte puoi ed è necessario finalmente aprire? E poi vi ho lasciato una descrizione. Io sono fuoco. Mi piacerebbe tanto avere all'interno del gruppo una descrizione del vostro fuoco. Io sono fuoco, in grado di devastare, illuminare, sacrificare. Cioè, pensate ragazze che quello che noi stiamo facendo ora sull'interpretazione degli archetipi, ma soprattutto vivere gli archetipi, all'epoca venivamo bruciate dal fuoco come streghe. Non siamo tanto lontane da quei momenti. Quindi è molto probabile che tutte noi siamo bruciate al rogo un tempo, perché altrimenti non saremmo qua. Non siete mica normali anche voi, eh? Sapevatelo, come diceva Totò.
Lo sappiamo.
Sapevatelo. In fondo, se ci pensate, tra la psichiatria e il vivere una vita estremamente spirituale, il confine è davvero molto, molto sottile. Molto sottile. Chi è che definisce che è pazzo? Quelli normali? E quelli normali come fanno a dire che sono normali? Rispetto a cosa? quando quelli che noi classifichiamo psichiatrici diventeranno più numerosi di quelli che sono normali, gli psichiatrici saranno quelli normali. Quindi io non farei tanto affidamento sulle etichette che gli altri ci vogliono dare. Farei più affidamento sul fuoco sacro che abbiamo dentro. E ho pensato, non si possono lasciare questi figlioli così al settimo incontro, anche se c'erano solo 7 incontri. Quindi, se volete, ho fissato un'altra data, perché sarà una data di chiacchiera e coaching. Quindi non ci saranno degli argomenti prestabiliti, non ci saranno altri archetipi, perché gli archetipi li abbiamo conclusi, possiamo sicuramente condividere come abbiamo vissuto Estia, ma magari rifare una carrellata un po' su tutti gli archetipi, capire in base, non so, a cose che vi possono essere capitate, difficoltà che potete aver avuto, quale archetipo più utile potete utilizzare per riuscire magari a risolvere dei problemi che avete. Quindi vorrei fare proprio un'oretta e mezza con voi di chiacchiera in coaching, in modo tale che se qualcuno di voi ha qualcosa da esprimere o ha voglia di dire magari anche semplicemente come è riuscito a superare delle difficoltà utilizzando gli archetipi, che sono, ripeto, dei modelli ai quali noi possiamo attingere per risolvere più velocemente delle problematiche o per essere più velocemente appagate nella nostra vita. E ho individuato come data, ragazze, perché in realtà questa nuova data soddisfa un mio bisogno, perché lasciarvi già mi creava una gran tristezza. E allora ho detto, che cosa possiamo fare per non lasciarle già? E allora ho detto, vabbè, facciamo un'altra data.
Figurati la nostra tristezza che ci abbiamo.
Eh? Cosa, Anna?
La lasci a noi la tristezza.
Perché? Ci vediamo, no? C'è un'altra data.
Sì, vabbè.
Posticipiamo la tristezza. Gli diamo un po' di ossigeno.
Va bene.
Eh? E ho pensato esattamente fra circa una quindicina di giorni, quindi il 16 di febbraio, che è sempre un martedì. E mi piacerebbe, mi è venuta così questa idea un po' strana, un po' pazza.
È il martedì di carnevale.
Ah, è un problema? Siamo fuori...
No, anzi.
Okay. Sì, bello. Siccome è carnevale, sapete cosa possiamo fare? Facciamo il contrario, gli altri si mascherano.
Ci smascheriamo,
quindi mi piacerebbe proprio passare con voi una bella serata intima, con una bella candela accesa, le nostre belle tisane, mi piacerebbe tutte struccate e col pigiama. Vi va? Facciamo qualcosa solo col pigiama addosso? Con i capelli tutti stravanati, tutte struccate, messe proprio come non ci faremo mai vedere.
Io sono sempre così, Romy, tipo everyday.
Tu sei sempre in pigiama?
No, però tipo pantalone largo e struccata, cioè basta.
Anche io, amore, anche i capelli bianchi, allora, mezza testa bianca.
Allora voi vi vogliamo strafighe col tacco a spillo, ok?
Esatto, grazie.
Non se ne può più. Un pigiama party della sorellanza, praticamente.
Sì, un pigiama party della sorellanza. Sì, sì. Poi magari, non lo so, possiamo anche qualcuno... Adesso non posso farvi arrivare le pizze a casa, quindi possiamo avere magari... Possiamo smangiucchiare mentre parliamo. È un qualcosa proprio di molto...
Easy
e divertente. Dove magari ci scambiamo delle confidenze anche intime. Magari sulla base di quella cosa ultima che vi ho messo del collegamento tra la lingua e la vagina. Allora, io ragazze, chi fa l'editing in ufficio è un maschio. E quando gli ho detto, Joele, mi devi editare al volo questo video? Sì, sì, te lo faccio subito, perfetto. Come il titolo? Collegamento tra lingua e vagina.
Vedo già la sua faccia,
tra vagina e lingua. Ah, ok. Il giorno dopo, Joele, hai praticato quello che hai sentito nel video? Fenomenale. Si fa una cultura incredibile. Bene, ragazze, allora ci vediamo il 16 di febbraio con le nostre belle chiacchierine in pigiama. Va bene? Un bacio, cari Deni.
Ciao, buonanotte.
Ciao, buonanotte.
Ciao, buonanotte. Ciao a tutte, buonanotte.
Ciao, grazie. Notte, ciao
buonanotte.
A tutti.
Buonanotte, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Grazie Romina, grazie a tutti.
Ciao. Buonanotte, ciao.
Aspetta, ciao, Sofì. Grazie.
Ciao, ciao.